Sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi insieme a Gianni Bertone,
buongiorno,
buongiorno. Che è un motociclista, un super motociclista,
Sì, ormai in disarmo,
un globetrotter e si può dire un marinaio, siete più in crociera che sulla terraferma.
Approfittando dell'età, di goderci ancora con un po' di tempi di vita di mare.
La moto, si consumano sempre i pneumatici, su e giù per l'Italia.
E specie in Liguria. Vivendo a Torino è molto facile ovviamente muoversi verso la Liguria. Tempo permettendo si fa sia d'estate che d'inverno in modo molto significativo.
Allora, oggi con l'aiuto di Gianni volevo raccontarvi di tre posti dove sono stato quest'anno in vacanza. Ammetto subito...
La completa ignoranza prima di averli frequentati.
Cioè io mi sono trovato in tre posti fantastici. Uno lo conoscevo già, ma non c'ero mai stato, che è l'Arderello. Non conoscevo neanche l'esistenza. E adesso andremo a vedere perché. Perché? Lo voglio raccontare. Perché io sono nel campo energetico dal 2009, fondamentalmente. Mi sono trovato, per puro caso, in uno dei comuni più autosufficienti sotto il profilo energetico in Europa, non in Italia, in Europa, che è Varese Ligure, e neanche lo sapevo. Perché tu fai centinaia di ore di corsa, aggiornamenti, bim bum bam, sempre improntato sul materiale, sulle tecnologie, vi dicendo, ma non parli mai di quello che effettivamente viene fatto in Italia. Si parla sempre della Germania, della Svezia, dell'Olanda, delle regioni nordiche dove c'è pochissimo sole, loro fanno ogni sforzo, bim bum bam, tutte queste belle cose. Ma si perde di vista che qua dietro, a 200 km in linea d'aria, da noi, anche meno, in linea d'aria
anche meno,
perché la Val di Vara sarà 130-140, abbiamo il primo comune certificato energicamente indipendente che ha 4 pale eoliche da 600 kW globali, da corrente a tutta la Val di Vara, ha un fotovoltaico sul comune da 20 kW, ha le scuole in classe A+, nuove, appena inaugurate, con i proventi che sono pari a 30.000 euro l'anno
dell'energia
alternativa, e questa è la cosa più importante e paradossale per un comune, da corrente a tutta la valle, diciamo, tutta la Val di Vara, che è una valle molto lunga, che parte dalle Cinque Terre, va fino a Parma,
esattamente,
fino al passo di Centocroci.
Sì, e poi scende con anche... luoghi particolarmente noti, essendo percorsi dall'autostrada Parma alla Spezia, di conseguenza c'è Borgo Val di Taro e
Borgo
tanti
di Taro.
Altri luoghi, esatto, che sono significativi.
Carrodano.
Esatto, sono molto significativi dal punto di vista anche turistico. Però l'immagine che, essendo paesi così arroccati nelle montagne interne, o li percorri, come dicevamo, con la motocicletta,
esatto,
o ci vai apposta in vacanza, oppure nessuna persona normalmente viene coinvolta,
e non
al
vengono,
di là della bellezza del territorio.
E non vengono neanche citato. Questa è una cosa veramente assurda. Per l'Italia è una cosa assurda. Ma tu dici, vabbè, ok, è un paese messo in mezzo alle montagne. Montagne, sono semimontagne, perché comunque sia lì Appennino. Varese Ligure è uno dei borghi più belli d'Italia. Io sono entrato in via Vittorio Emanuele, che è la via principale, è tutta pastellata, cioè ha tutte le case colorate con i tipici colori liguri, tenute perfettamente. Dici, ok, questo è un bel posto.
Certo.
Io poi ovviamente alloggiavo in un agriturismo sulle pendici della valle, e quindi la vista che avevo da lassù era splendida su tutta la alta Val di Vara, ma il centro storico è assolutamente di prima categoria. Infatti Varese Ligure è uno dei borghi più belli d'Italia. Se uno poi va a cercare due informazioni in più, ce ne sono poche, perché neanche il comune sul proprio sito non le mette e non le vuole neanche dare, e questa è la cosa più assurda che io trovo in una... come si può dire? Cioè, noi non facciamo promozione turistica, non diciamo niente del territorio. Cioè, io sono arrivato in un posto che dovrebbe far leva su queste cose, e non viene detto assolutamente nulla. Vai in comune, io sono andato in comune per fare un'intervista al sindaco, il sindaco si è negato. Sindaco, se ci ascolta, magari prima o poi le mando un link, insomma, se vuole lasciami un'intervista, io ci sono. Il sindaco non ha risposto e tutti si palleggiano perché? Perché il promotore di questo parco eolico non è lui, probabilmente, oppure non sa che cosa dire. Come la vede Gianni?
Oh no, io penso semplicemente che sia il carattere ligure. No.
Schivo? È solo questione di carattere ligure?
No, immagino, perché anche confrontandoci con tanti altri paesi dell'interno, che non siano dietro le Cinque Terre, ma che siano per esempio dietro la Iguelia, dietro Albisole, eccetera, si trovano altrettanto fenomeni, non così particolarmente significativi.
Sì, anche perché, sì, perché comunque sia paleolica, c'è
dappertutto. Alternativo, però sono molto molto riservati in questo ambito. Peraltro Varese Ligure è molto nota nella pianura padana, parlando di Milano, di Cremona, delle due città testate dell'autostrada, quindi Parma, Reggio Emilia, tanto che molte famiglie negli ultimi 20 anni si sono anche trasferite o per i fine settimana o addirittura aprendo attività lavorative, artigianali, dalla pianura padana verso Varese Ligure, perché offriva tante belle possibilità dal punto di vista sia climatico che paesaggistico e in particolare per il lavoro artigianale incentivato molto dal
molto incentivato eolico. Infatti,
però tutto quanto viene così conosciuto per via traverso.
Ricordiamo che Varese Ligure è un comune che a oggi conta più o meno 2000 abitanti, che sono un quarto del secolo scorso, cioè un secolo fa alla fine dell'Ottocento erano circa 8.000.
Sì, però bisogna ricordare che se non fosse così attivo con tutte queste nuove tecnologie, i 2.000 abitanti sarebbero pure.
Ed è a demografia crescente, una delle caratteristiche richiama molte persone.
A crescita demografica significativa.
Perfetto. È il territorio comunale maggiore della provincia spezzina ed è il secondo dopo Genova. Cioè, Varese Ligure, che è un paesino in Val di Vara, come territorio è equivalente al comune di Moncalieri per il Piemonte. Il comune di Moncalieri è il più grosso dopo Torino. Varese Ligure è l'equivalente del comune di Moncalieri per la Liguria.
Questo non lo sapevo.
Non lo sapevo nemmeno io. Quindi non è un paesetto di secondaria importanza ed è per questo che il fatto che sia energicamente indipendente diventa ancora più preponderante. Perché non solo la corrente che produce la consuma,
ma anche la rivende,
segue tutta la valle.
Ma peraltro è importante perché fin dai tempi del Medioevo la Repubblica Genovese aveva i suoi avamposti attraverso i suoi vari mandatari, in questo caso erano i Fieschi, però è sempre stato un luogo
perché lì il passo di Cento Croci, dove è stato un eccidio, insomma, dove
infatti, un grande passo fra Parma, Tortona, tutte le grandi sbocchi verso la pianura padana,
c'era questo avamposto gestito dai Fieschi.
Sì, grande famiglia genovese.
Grande famiglia genovese, certo.
Non solo dei vassalli banali.
Una caratteristica che a me è piaciuta molto di Varese Ligure è il famoso borgo rotondo, che ha origine appunto da un'idea dei Fieschi per il controllo e la difesa del territorio, ed è formato da case costruite attorno a una piazza ellittica, però tagliata a metà da altre due file di case, tant'è vero che dall'alto sembra di vedere la moneta dell'euro.
Sì,
questa è una caratteristica.
Controllare a 180 gradi.
Sì, l'andirivieni e le attività commerciali che ci sono sotto. Oggi ovviamente ci sono poche attività, però all'epoca, quando è stata concepita, dovevano essere molto...
Una vita fiorente di artigianato, di contadini, eccetera.
Per quanto riguarda la qualità della vita...
È sicuramente positiva,
tanto che Varese Ligure è stato il primo comune in Europa a ottenere la certificazione ambientale ISO 14001, che viene rilasciata dal Registro Navale Italiano per i centri abitati ad alta efficienza ambientale, con un grande rispetto e cultura per il territorio, la gestione dei rifiuti, il trattamento delle acque, insomma. Varese Ligure è un fiore all'occhiello per tutta l'Italia e per l'Europa intera per quanto riguarda la qualità non solo della vita ma della gestione del territorio.
Quindi poco inquinamento acustico,
Assolutamente, attenzione.
Sì. Bassa ossido di carbonio.
Si fa attenzione, insomma, si...
Anche un trattamento dei rifiuti particolarmente attento.
Oltre, ecco, una cosa che poi ho cercato anche sul web, ma ovviamente lì non ti dice nessuno, oltre alle pale eoliche e al fotovoltaico sul tetto del comune, nell'acquedotto hanno una mini turbina. Nei tubi di alimentazione dell'acquedotto c'è una turbina. Ovviamente non si trova da nessuna parte, ho dovuto scartabellare 30 siti perché giustamente è troppo bello. Cioè, è troppo bello per essere vero e per essere in Italia, no? In Italia queste cose le facciamo ma le nascondiamo. Fossimo in America mettiamo i cartelli, mettiamo i fuochi d'artificio, insomma. Ecco. Abbiamo detto, è uno dei borghi più belli d'Italia e si vede perché è tenuto alla perfezione, quindi esteticamente è veramente molto molto bello. Legambiente gli assegna la palma del comune più ecologico d'Italia, che viene dalla certificazione ISO 14001. Ma non basta, è bandiera arancione del Touring Club d'Italia. Di fatto ha 5 certificazioni, queste certificazioni ricadono poi sulla produzione casearia e i salumifici e tutto quello che è la lavorazione dei pascoli, la lavorazione
alimentare,
perché tutti gli stabilimenti, io ne ho girato qualcuno, hanno fuori la targa con tutti i premi ricevuti, ma roba recente, nel 2007 in avanti. Attestazioni di
5-6 anni.
Sì, perché queste qui sono tutte, beh, in realtà dal 2006 sono 10 anni, via. Sono state l'ultimo decennio, cioè tutta la trafila di produzione casearia e la norcineria, ok, che è molto buona, e costantemente insignita di premi per la qualità probabilmente dei pascoli, fino ad arrivare comunque alla macellazione. Cioè tutta la trafila è assolutamente certificata e di qualità. Io sono andato al passo di Cento Croci, tolto ad essere un bellissimo passo, un po' brullo, pieno di campi, di boschi, vi dicendo. Ci sono 4 pale eoliche sul comune Ligure, quindi di Varese Ligure, e ce ne sono 8 su quello di Parma.
Sì, sul crinale.
Sul crinale. Una riva su, passo di Cento Croci, a sinistra ci sono 7-8 pale eoliche da 200 kW l'una.
Che sono in Emilia Romagna.
E 4 sul crinale di destra, che sono ancora in Liguria, sotto il comune di Varese Ligure.
Che peraltro non sembrano neppure stonare molto nel paesaggio.
No, perché fondamentalmente è talmente armonica, sono comunque dei pali bianchi, insomma, a me non è dato assolutamente fastidio.
Poi è questione di gusti. A me piacciono. Ma a me piacciono.
Attenzione.
Percorrendolo con la motocicletta, eccetera, non è che mi dia particolarmente fastidio.
Preferisco una pala eolica che funzioni. Allora, il vento, a quanto pare, ho visto le statistiche, al passo di Cento Croci non c'è meno di 2000 ore l'anno. Ci sono 3600 ore in un anno, quindi c'è tantissimo vento in quel passo, quindi è sacrosanta la scelta di mettere delle pale eoliche. Se uno cerca sul web notizie di quando hanno installato quel parco eolico, ci sono solo polemiche, perché in Italia sono bravissimi a fare polemiche. Cioè, addirittura Legambiente ha boicottato, poi premia a valle, però ha boicottato l'installazione delle pale e degli scavi del basamento, perché fondamentalmente hanno dovuto cambiare le strade, hanno dovuto allargarle per far passare i bilici. Italia Nostra, tutte queste cose sono delle associazioni, sono degli comitati.
Allora, io metto assolutamente in dubbio.
Sicuramente hanno cambiato il territorio, sicuramente l'hanno cambiato.
Non ho dubbio che siano benemerite, però un atteggiamento integralista al limite crea solo un'opposizione peggiore. Quindi bisogna cercare un punto
di incontro,
di gestione.
Perché poi attenzione, non c'è un cavo che passa, cioè è stato tutto interrato, quindi
sì, vedo,
tutto il valico
non
ci vedono solo il crinale e queste 8 pale da una parte e 4 dall'altra, basta. Sotto ci sono le mucche che pascolano sotto le pale. Io ho fatto le foto, le vediamo poi sul sito.
Soprattutto bisogna sempre distinguere il luogo e il luogo. Cioè, adesso non so, mettere una pala eolica, faccio un esempio massimo, davanti al Colle dell'Infinito di Leopardi mi sembra una pazzia.
Beh, sì.
Non fosse altro perché bisogna...
Per il rispetto per il luogo, chiaro.
Luogo. Ma in molti casi quasi li abbellisce.
Poi voglio dire, il problema dell'eolico da sempre è la manutenzione. A parte il costo iniziale, ha un punto di pareggio assolutamente vantaggioso, sì. Perché ovviamente le installi dove c'è vento. E prima di installare e fare un investimento del genere... devi monitorare per almeno 2 anni, 2 o 3 anni il vento in zona, al passo di 100 croci, se ci sono 2000 ore di vento, direi che il punto di pareggio è assolutamente vantaggioso, tant'è vero che il comune ha un margine positivo, quindi una rendita, pagato l'impianto, di 30.000 euro che vengono devoluti o alla costruzione di edifici, hanno inaugurato quest'anno l'asilo, la scuola elementare e una media, sono dipinte di giallo, si vedono lì di fronte al comune, in classe A, oppure distribuite alla popolazione e meno ambiente, oppure per servizi terzi, oppure per lo smaltimento dei rifiuti, da cui viene la certificazione ambientale. Quindi di fatto, questo per dire che l'energia alternativa va promossa nel giusto modo, non va demonizzata, va presa con cautela, con piani di pareggio, come si può dire Gianni, adeguati?
Sì, diciamo almeno che abbiano la certezza a medio termine, 5, 8 anni, 10 anni.
Sì, l'eolica è brevissimo, non è il fotovoltaico. Ecco, diamo il parametro paleolica.
L'eolico sarà 5 anni, compreso la manutenzione.
Sì,
il fotovoltaico
sì,
sarà 10, quindi...
Sì, sì, l'eolico è meno di 5 anni, sì. Allora, un megawatt fatto con paleoliche, quindi con l'eolico, equivale a circa 3.800 pannelli a terra.
Sì, e quindi immaginiamo quanta superficie... Beh, occupano
pannelli. A terra un kilowatt fa 16 metri quadri,
appunto, per quanto siano distribuiti nel modo migliore senza invadere in territorio produttivo.
Beh, non sarebbero quattro pale, ma sarebbe tutta la collina piena di pannelli. Preferisco le quattro pale. Un domani per smaltirle cosa bisogna fare? Beh, o si mette un altro motore, un altro generatore, o si installa un altro generatore, oppure
si abbatte completamente la paleria, i supporti. Non esiste poi un grande problema di inquinamento.
Perché di fatto c'è solo il basamento.
Quadro, c'è un basamento di qualche decina di metri quadri.
Forse neanche, sì, di cemento e basta.
L'impatto è assolutamente minimo.
Solo che i detrattori dicono, no, ma lì la strada non c'era, lì passavano i muli, lì passavano le mucche, hanno dovuto passare con i bilici, insomma queste polemiche fondamentalmente per la durata media di un impianto eolico che è stimata attorno ai 15 anni con le dovute manutenzioni, tu rendi indipendente elettricamente una vallata, resta sempre connessa alla rete elettrica italiana, però voglio dire, hai solo quattro pali su un crinale.
Ma peraltro la domanda da fare è, se dobbiamo abbattere l'anidride carbonica, qual è il futuro? Pedalare tutti?
In qualche modo lo devi fare, se hai vento devi tirare fuori la corrente lì.
Poi la tecnologia al momento è questa, probabilmente fra 50 anni basterà rivolgere gli occhi al sole per essere autoalimentati, al momento attuale la tecnologia è quella.
Diamo due, da ingegneri, proviamo a analizzare come è fatta la paleolica, dai, diamo questa chicca. Noi qui ne vediamo poche perché non c'è vento chiaramente, però...
È una specie di pala di aereo che si chiama rotore, la quale viene alimentata dal vento a velocità più o meno elevata, però basta avere 10-12 km.
Si muovono da 5 metri al secondo.
Ma un 10 metri al secondo comincia di vento già dà una resa,
è più che bastante,
enorme. No? Fondamentalmente è una grande elica che alimenta una dinamo, la quale produce ovviamente energia elettrica. Il principio è esattamente quello della dinamo, della luce della bicicletta. È una dimensione molto maggiore. Ma
c'è un moltiplicatore di giri?
Sì, con un moltiplicatore di giri che poi viene trasmessa direttamente alla rete elettrica, immettendosi nella distribuzione.
Nel palo c'è l'inverter che trasforma?
Nel palo e nel basamento c'è un inverter che trasmuta da corrente continua a corrente alternata, che è quella che viene immessa in rete, quindi è veramente un sistema estremamente banale, no?
Il sistema della dinamo della bicicletta unito al mulino a vento.
Esatto.
Quindi il sistema rotore, moltiplicatore di giri, sistema frenante per bloccarlo, per metterlo in sicurezza per la manutenzione, collegato al generatore, ovviamente c'è il sistema elettronico di controllo del numero di giri e delle prestazioni, il tutto viene collegato in inverter sul basamento, infatti c'è una nicchia.
Trasforma l'energia
prodotta in energia alternata per la rete.
Che è quindi corrente alternata che può essere inserita nella rete di ogni distributore, no? Nazionale, diciamo nella rete eterna, ecco,
nella rete eterna, esatto, tutto interrato, non si vede assolutamente nulla, c'è solo questa torre bianca. Arrivederci, grazie, finito.
Forse se la torre fosse costruita come un mulino olandese
incontrerebbe di più
fare di più,
sì. Solo che non sarebbe così performante. perché quelle pale, a parte un po' di fruscio, ti tirano fuori in quattro pale
una quantità 600 kW notevolissima. Cioè, sì, non sembra, però 600 kW sono tanti.
Kilowatt-ora, eh?
Esatto, se pensate che in casa ce ne sono tre.
Quindi 600 kW.
600 kWh.
Leggevo che da corrente a 3.800 famiglie.
Ma prendo, andando nei paesi nordici, se ne trovano ovunque. Addirittura la Danimarca, nello stretto fra Copenaghen e Malmo in Svezia, ha creato una distesa di isole artificiali. Si vedono decine e decine di...
Ma lì prendono le isole o le fanno? No, le spianano? Sono costruite?
Il ponte fra Malmo e Copenaghen, il grande ponte sospeso.
Lì o fanno eolico o ficcano giù dei pannelli solari,
esatto,
solari per fare l'acqua calda, oppure fotovoltaico, anche se non hanno il sole. È una concezione un po' diversa.
È quasi diventato un monumento, perché si vedono queste distese...
Distese di pali.
Sì, anche disposte in modo, come dire, gradevole, su delle isole artificiali a mezzaluna. Quindi è anche un, diciamo, un nuovo paesaggio che compare.
Un nuovo paesaggio, esatto.
Meglio che vedere le discariche a cielo aperto nelle periferie.
Ah,
sicuramente.
Ci vuol poco. Eh? Ovviamente il paesaggio è assolutamente eccezionale, i boschi sono molto verdi, insomma tutto quello che può dare l'entroterra Ligure, unito al massimo dell'efficienza energetica e dell'autosufficienza energetica, certo, alla bellezza del territorio e alla bellezza del borgo. Ecco, tutto questo è Barese Ligure. Voi ci passate sempre in moto, vero? Quasi
4-5 volte all'anno, sì. Anche perché poi si presta anche la cucina.
La cucina non è tanto ligure quanto, insomma, più parmense, vero?
Sì. È molto più di carne che di pesce.
Molto più di carne che di pesce.
Beh, sì, però.
Sì, sì, perché di fatto è comunità montana lì.
Esatto.
Quindi, ragazzi, passate da Barese Ligure, informatevi sul territorio. La provincia della Spezia è assolutamente splendida, Val di Vara vale sicuramente la pena una visita o più o una vacanza. Io quest'anno ci sono stato e devo dire che sono veramente entusiasta di tornarci, ok?
Tanto per dare l'idea, se andate via autostrada, da Torino sono 2 ore e mezza.
Sì, 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 passate a Genova un attimo.
Da Vercelli sono 2 ore scarse. Passi, sì, Genova, si esce...
Si va per la Spezia, si esce a Carrodano.
Carrodano, Borghetto di Vara, direzione, sì, Borghetto di Vara, Varese Ligure.
20 minuti, Varese.
Esattamente.
13 km dopo c'è il passo di Centrocroci e sei in provincia di Parma.
Sì, sì.
Facile. La strada è molto bella, una statalona. Dalla Spezia 40 minuti.
Infatti.
Quindi non c'è il problema. Il problema è nella non comunicazione che esistano posti così, che riescono a unire la caratteristica di bellezza del territorio, della storia che li hanno comunque generati, con l'efficienza del futuro derivante dall'energia alternativa presente nella valle. Abbiamo detto?
Sì.
In una frase direi che questa è infiocchettata.
Sì, sì, sì.
Parliamo di larderello.
Evviva, allora parliamo di geotermico.
Altra energia alternativa.
Esiste nella cultura italiana da tantissimo tempo, ma tantissimo tanto, tanto che in epoca anteguerra, Seconda Guerra Mondiale, già erano in atto scavi geotermici, si sfruttava già l'energia, il vapore della terra, perché poi in realtà è semplicemente questo, un vapore portato
ad altissima,
temperatura
fa girare le turbine e produce
corrente dalla natura stessa, e che viene inserito in tubature che alimentano,
viene canalizzato opportunamente per trarne il massimo del beneficio. Sì. L'arderello è stata costruita
appositamente
dall'Enel, tant'è vero che è metà di proprietà dell'Enel. Esiste da sempre l'arderello, i soffioni dell'arderello sono sempre stati nella storia conosciuti, solo che non si sapeva che cosa diavolo fare, più che, insomma,
sì, è iniziato riscaldarsi con l'epoca mussoliniana nello sfruttarlo. Dal punto di vista,
prima erano scenografici, ecco, erano delle salite di vapore scenografiche e basta, tant'è vero che Dante ne ha tratto le figure per il girone dell'inferno.
Certamente, si vedono i vapori ovunque. Adesso sono abbastanza scomparsi perché vengono canalizzati.
Assolutamente vengono canalizzati. C'è qualche soffione
molto
in una conca.
Affascinante, in una conca, l'ardarello, pomarance, siamo in una posizione a pochi chilometri a sud di Volterra, quindi in una posizione molto affascinante anche della Toscana. Una Toscana selvaggia con poche case, con poche abitazioni anche rurali, una Toscana che non possiede un, diciamo, vino, però possiede, come può essere il senese, il fiorentino, eccetera, però una Toscana che è molto aspra, molto, molto scenografica. C'è una strada che unisce Volterra, Lardarello, Pomarancia e Siena, che è di una grandissima bellezza, diversa rispetto a quella cui
quella che ci si aspetta della Toscana canonica, insomma, la Toscana turistica.
Valdichiana, ecco. Intendendo, anche se in realtà la presenza umana è storicamente da secoli e secoli presente, però è una Toscana più aspra, più da un certo punto di vista, fra virgolette, selvaggia, però molto affascinante, vedendo oltretutto la canalizzazione, gli evaporatori di vapore susseguenti all'uso che viene fatto nelle turbine. Cioè è un paesaggio molto più dantesco, ecco,
che unisce, straniante, ecco, via.
Sì, sì, che unisce comunque una bellezza tecnologica, una bellezza antica. Anche qui con la motocicletta si può fare, godendolo tantissimo, ma peraltro si può fare anche con l'auto senza nessun minimo problema, anche essendoci un traffico.
Sì, sono 45 km da Grosseto poi alla fine, molto
sì,
comodo.
Sì. Sì, sì.
Diamo due numeri di Lardarello?
Volentieri.
390 metri d'altitudine, provincia di Pisa, 850 abitanti. La cosa più importante è che a Lardarello si produce il 10% dell'energia geotermica mondiale. Questo è un dato che in Italia si perde, semplicemente si perde, non lo considera nessuno. Io sapevo che Lardarello era una fucina di energia, chiamiamola così, cioè un generatore di energia, ma non il 10% della geotermia mondiale. Io Lardarello la conosco da... me ne parlavano all'elementare, ci ho scritto anche un articolo, perché c'era uno dei maestri della scuola, era impallinato.
Ma se posso aggiungere, guarda che sull'Atlante De Agostini, delle mie scuole medie, quindi degli anni 50, c'era la fotografia di Lardarello.
Perché era in piena produzione?
Sì, sì, certamente.
La centrale era assolutamente anni, all'avanguardia?
Sì, sì, parliamo degli anni 50, 55, 58.
La profondità massima nel 79 della trivellazione a Lardarello ha raggiunto i 4.100 metri di profondità.
Che è un record tecnologico molto importante.
4 chilometri.
Anche nelle trivellazioni petrolifere o di gas, 4-5 chilometri sono il massimo tendenzialmente raggiungibile ora.
E quindi nel 79 a Lardarello sono riuscito a fare un foro per tirar fuori il vapore dalla terra, profondo 4 chilometri. Perché si chiama Lardarello?
Non lo so. Mi fai una domanda, non lo so. Ah, dal nome di Jacques de Lardarello.
Eh sì, che era, è vero, che era un industriale vero, livornese, di origine francese, che nell'Ottocento, l'Ottocento-trenta, quando era giù di lì,
cominciò a sfruttarlo.
E sfruttò l'acido borico dei fanghi,
certo,
dei lavori.
Lui estraeva boro, certo, estraeva l'energia,
beh, l'energia elettrica non era praticamente ancora inventata. Ecco, via, c'erano le prime lampadine, insomma.
È vero, eravamo ancora con le candele di sego. Però il boro era importante, quindi dai fanghi veniva estratto questo.
Poi a forza di forare, di sboscare, si è cambiata così tanto la conca di Lardarello che si è nel frattempo costruito il paese, perché comunque sia, erano tutti addetti all'estrazione dell'acido borico, e così è venuta Lardarello di sfruttare direttamente il vapore naturale per fare evaporare l'acqua e ricavarne l'acido borico. E ne usciva così tanto che poi con il variare della tecnologia legata alle turbine e via dicendo si è stata poi incanalata e utilizzata nelle centrali nel Novecento per produrre efficacemente una quantità esagerata di corrente. A oggi, diamo due numeri di produzione,
sono 4.800 gigawatt annui.
Sono 4.800 gigawatt annui, dà energia a 1 milione di case italiane. E acqua calda.
E non ho idea quanto sia l'acqua calda, dipende poi dalle condutture.
Ma allora, da quello che leggevo, 3.800 famiglie.
Comunque un milione di abitazioni vuol dire
da corrente a 1 milione di abitanti e acqua calda a 3.800.
Un milione di abitazioni, non di abitanti.
Un milione di abitazioni, sì.
Quindi significa almeno 3 milioni di abitanti.
Sì.
Cioè una città come Milano.
Sì, oppure tutta la Toscana. Toscana fa 3 milioni più o meno. Sì, copre buona parte delle province della Toscana quella centrale.
Peraltro non è pubblicizzata, bisogna andarci apposta. È pochissimo nota.
Io sono andato a vedere il museo di Valdarello, è assolutamente gratuito, tu entri e vedi tutta la storia che ha portato alla produzione dell'acqua, della canalizzazione della corrente nelle centrali.
Bene, dai, diamo una piccola indicazione. Autostrada fino a Cecina.
Autostrada fino a Cecina?
Genova-Livorno, uscita a Cecina, che è poco sotto Livorno, comunque è sempre l'autostrada perché ora arriva a Grosseto, e si può fare un anello Cecina-Volterra, a Saline di Volterra si svolta verso sud in direzione Pomarance-Lardarello, si può scendere fino a Grosseto si riprende l'autostrada, massa marittima a nord di Grosseto, quindi tutta una serie di luoghi che sono particolarmente...
Sì, si può godere tutta quella zona tranquillamente in un weekend, perché sono tutti posti molto molto vicini, molto accessibili.
Certamente.
E sicuramente poco noti, perché Lardarello uno pensa a quei soffioni come nelle centrali nucleari, perché di fatto sono gli evaporatori che salgono al cielo, in realtà è una delle centrali più ecologiche che esistono sul pianeta.
Eh sì, perché tanto la natura questi gas li butta fuori.
Li si sono canalizzati per produrre il 10% di energia mondiale dalla geotermia, quindi signori, almeno una tappa a vedere il museo della geotermia bisognerebbe magari farla.
Tutta l'altra geotermia poi sta in Islanda, ovviamente.
Tutta l'altra ce l'abbiamo noi qua in Italia e un po' in America, poca.
Sì, Yellowstone è dintorno.
Esatto, e poi in Islanda.
Esatto.
Lardarello ce l'abbiamo qui a due passi, andiamo a vederlo. Quantomeno fermiamoci, se abbiamo dei ragazzini, portiamoli a vedere Lardarello, come io da quando ero all'elementare ho avuto questo mito e finalmente sono riuscito ad andare. Ci sono sempre andato in Toscana, ma Lardarello devi andarci perché non sei di strada, devi deviare e devi andare nella sua conca, ecco, devi proprio volerci andare. Più che altro devi sapere che c'è, che cosa si fa e il perché lo si fa con la storia che abbiamo accennato, ok?
Sì.
Cioè, ci sono tutta una serie di posti in Italia che non si conoscono, che non sono...
O perlomeno che non colgono la fantasia
Che non colgono
popolare.
La fantasia popolare, esatto. Sono a due passi dalla Versiglia, dal Senese, dove...
Luoghi fantastici,
molto turistici, spinti dal marketing del turismo, per la carità, ma assolutamente tecnologici e avanzatissimi.
Comunque, per mettere d'accordo il marketing con lo sconosciuto Lardarello, Torino, Livorno, Cecina, Volterra, Lardarello, 1 ora e mezza, Siena. Ci si gode Siena, si rientra via autostrada Firenze-Lucca-Torino, un weekend unisce la bellezza d'arte del Senese o di Firenze con una nuova esperienza.
Le colline senesi, con tutto il paesaggio.
Con una nuova esperienza.
Quindi andiamo a Lardarello a buttarci un occhio. Il museo non ha neanche un costo, quindi si entra, si guarda, si capisce, si conosce, si trasmette ai propri bambini, ai propri figli, ai propri nipoti, la conoscenza di uno dei poli energetici più importanti della geotermia mondiale. Ce l'abbiamo qui in Italia, in centro Italia, andiamo a conoscerlo.
Sì, a parte che la geotermia in Italia potrebbe essere molto più sviluppata.
Potrebbe essere molto più sviluppata.
Basta pensare tutto ai campi flegrei. E
potrebbe essere molto più sviluppata.
La zona campana, vesuviana, eccetera, potrebbe essere molto più...
Sì, perché
attivamente gestita.
Perché lì basta fare un foro, tiri su vapore.
Infatti.
Dove c'è un vulcano, basta che fai l'investimento, fai il buco nel terreno.
Forse il problema è che un carburante fossile vale ben di più di un po' di acqua calda.
È sicuro.
Forse il problema è quello.
Sicuro. È sicuramente quello il problema. Preferiamo andare a carbone comunque. Mi ha fatto l'analisi delle bollette, andiamo ancora al 18,3 a carbone in Italia.
Sì, anche se abbattiamo i fumi.
Sì, abbattiamo pure i fumi, però carbone lo bruciamo.
È certo che lo bruciamo, si preferisce andare a carbone, perché comunque il carbone è un valore. L'acqua calda...
Che viene dalla terra poi è troppo gratis, no?
È troppo gratis.
Quindi non la si incentiva, non la si conosce, certo, non si conoscono neanche i posti dove la si tratta, perché poi di fatto è un trattamento del vapore che esce naturale. Ok, chiudiamo la parentesi Lardarello, passiamo alla terza tappa di quest'estate. Molto molto importante, è un altro tipo di energia, Alpiopuane, sopramassa...
Note per il marmo di Carrara,
ma lì non ci sono ancora le cave, perché le cave sono...
non ci sono le cave, sono un
le
po
cave
più,
sono un pochino più su, perché sono più su Carrara, è la valle di Cecina,
questa
di là
è la valle parallela,
esatto. Questa è la Valle di Massa, sotto c'è tutta la spianata che va sul mare, a 3 km in linea d'aria si stagliano le Alpi Apuane. Monte Brugiana è il primo monte verso Massa, che è molto basso, sono 800 metri, 850 sì. metri, e fa da quinta alle piramidi di roccia di Massa. Di fatto sono delle, anziché essere delle colline, sono delle colline piramidali. Sembra di vedere delle piramidi verdissime tra la città e il Monte Brugiana, che è una, insomma, è un monte discreto, molto molto fertile, molto verde. Tra la città e questo monte ci sono i vigneti coltivati sulle piramidi di marmo,
sì.
fondamentalmente,
sì.
tutte a gradoni, a ridosso della città. A Monte Brugiana, purtroppo noto per tutte le vicende militari della guerra, perché? Perché le navi si fermavano sulla costa, bombardavano quel passaggio, perché era uno dei passaggi per andare sul Parmense. Lì ci sono stati episodi più che sconvolgenti, come si può dire, più che
tragici
della nostra storia tragici. Recente. I partigiani lì hanno fatto...
Sì, basta pensare sentando di Stazzema, che poi...
Stazzema di Stazzema è a 10 km da Monte Brugiana.
Sì, sì, delle stragi inutili, delle follie.
Delle follie. C'è un grosso parco della memoria, ci sono 17-18 punti di ricordo, con, insomma, perché ne hanno fucilati parecchi. Perché? Perché lì i tedeschi si trovavano stretti, c'era l'avanzata da sud degli alleati, tutti i bombardamenti dalla costa e i tedeschi che cercavano di salire su al nord passando per i vali che erano indicati in quella zona dal Monte Brugiana in su, e massacravano tutti quelli che facevano retate. I partigiani per contro vivevano sui monti delle Alpi Apuane,
certo, quindi avevano circondato,
tutte le varie,
l'esercito tedesco era stato circondato
e si trovava compresso in quella zona e sotto una tensione altissima,
certo.
Quindi dove poteva dava di matto, insomma, ecco. Quindi questa è stata l'analisi, da quello che ho potuto vedere, di quello che è successo in quei monti. Tant'è vero che Massa e zone limitrofe sono state premiate con la medaglia al valor civile, valor militare per la resistenza, e vi dicendo, tutto discutibile,
certo.
La mossa dei partigiani, ma questa è più politica che altro, ad andare a fare delle azioni di attacco contro i soldati tedeschi.
Beh, comunque tutto questo è da vedere in un contesto storico, è difficile valutarlo 70 anni dopo.
Molto
è
difficile.
Molto difficile.
Di
Con
sicuro,
tutta sincerità è difficile.
Di sicuro la resistenza aveva ragione d'essere, i tedeschi erano sotto una pressione altissima, erano i ragazzi come i partigiani fondamentalmente, era più dettato dalla guerra che non dal popolo in sé. Sant'Anna di Stazzema era stato poi una rivalsa di una mossa partigiana, poi alla fin fine. Sono trovati con donne e bambini anziani e li hanno presi, li ha fucilati, insomma.
Ma come in tantissime parti d'Italia.
Come in tantissime parti d'Italia, purtroppo come in tantissime altre situazioni. Che cosa è successo di bello a Monte Brugiana? Monte Brugiana è uno dei posti più magici che io abbia visto fino adesso. Da una certa altezza in su, lasciato il centro abitato, Bergiana Maggiore, i cavalli sono liberi. Visto che la conca protegge, sì. C'è un crinale da una parte, un crinale dall'altra, e in basso c'è...
In pratica crea un recinto.
Crea un recinto naturale, e ci sono una sessantina di cavalli assolutamente liberi. C'è ovviamente un posto, una stalla, dove vanno a sostare tendenzialmente di giorno perché faceva troppo caldo, ma per il resto della giornata e soprattutto della notte i cavalli erano assolutamente liberi. Tant'è vero che il bosco era tutto battuto, era tutto assolutamente pulito.
Certo, brucano,
brucano qualsiasi cosa, sembrava che fossero
come
tutti
come
un tosa erba, cioè era tutto pestato perfettamente. E tra l'altro era pazzesco perché insieme alle querce c'erano i pini marittimi, quindi c'erano le cicale insieme a un sottobosco di felci fantastico, un posto davvero magico a 10 minuti dal centro di Massa. Il centro di Massa lo vedi lì sotto, Monte Brugiana è subito a ridosso, in basso a metà tra uno e l'altro ci sono queste piramidi tutte lavorate,
di questi
vigneti
scavate a gradoni
con la visuale alle spalle delle Alpi Apuane, che sono assolutamente, si chiamano
che
Alpi perché sono
innevate, comunque, oltre che innevate, poi tutto col marmo bianco
che fanno ovviamente da quinta,
una grande scenografia,
sì, che si vede ovviamente dal mare, si vede molto
una
bene,
una grande scenografia.
Il fatto di avere questi animali liberi rende quel posto assolutamente magico, da visitare assolutamente per il trekking, come tanti posti in Italia, per carità, però io così tanti cavalli liberi, assolutamente liberi di fare quello che volevano, non li ho mai visti.
Ho capito.
Sono stati 4 giorni assolutamente eccezionali.
Ne approfitterò.
Brugiana Maggiore si lascia la strada asfaltata, si prosegue per una strada che tra l'altro non è più asfaltata, ma è veramente molto molto bella, occhio ai cavalli e ai muli, perché è un posto veramente... ti aspetti che escano fuori i gargoyle da qualche parte, insomma, perché è un sottobosco da favola.
Incantato.
Incantato come possono essere molti altri posti dove hanno girato anche dei film, castelli, certo, e vicenda. Certo, l'Italia certo. È piena di posti così. Bisognerebbe rivalutarli di più. Io cerco sempre di parlarne negli articoli, anche nell'audio, per carità, se ne ho l'opportunità, perché è giusto ricordarsi, prima di andare all'estero, di visitare comunque sia i posti che sono a meno di 2 ore di macchina da noi.
Sì, infatti è anche vicinissimo, è veramente vicino.
Sono
in un giorno festivo, non di alto traffico
vai
turistico,
e
si va e si torna.
Vai e torni senza nessun problema.
Bene.
Gianni, grazie della partecipazione.
Per quel poco contributo che sono riuscito a fornire, ringrazio voi.
Avremo modo di raccontarci,
e anche chi ci ascolterà,
i prossimi viaggi in moto.
Sì, ve ne sono alcuni in programma, specie sfruttando l'autunno, che nel centro e sud Italia si presenta sempre con colori, varietà, sia alimentari che di cielo, che di soggiorno, assolutamente fuori dall'ordinario. Percorrendo anche tante strade che sono sempre in questo spirito. Quindi strade che in 2 o 3 giorni permettono di arrivare in Salento, in Basilicata, in Calabria, al di fuori completamente del traffico, ma in simbiosi con paesaggi, con vedute, con vecchi castelli diroccati, con canyons, eccetera, che normalmente non si immagina esistano in modo così denso in Italia. E questo solo seguendo strade che vanno da Terni all'Aquila, a Sulmona, a Castel di Sangro, senza fare giri di fantasia.
Lasciate l'autostrada?
Sì, sì, particolarmente complicati, no?
Tutta la zona di Matera, la zona di Benevento, a passare,
certamente,
passare giù.
Certo, certo.
Abbiamo la fortuna di vivere in una nazione quadro.
Sì, bisogna saper scegliere un po', avere un po' di pazienza, senza fare tanti chilometri, guardandosi un po' in giro. Cosa che tanti paesi fanno valorizzando meglio.
Il problema dell'Italia è proprio valorizzare,
esatto,
quello che abbiamo.
Il caso francese è tipico, no? Valorizza anche paesini piccolissimi che sono di per sé molto belli, ma comunque li valorizza al di fuori dei grandi circuiti della Loira, dei castelli di Parigi, dello Champagne, ma valorizza moltissime realtà che sono molto belle ma di piccolissima entità.
Noi qui
ne abbiamo
una vagonata,
molte di più
poco conosciute, nascoste. E solo se uno per puro sbaglio, come Varese Ligure, ti trovi a dover passare qualche giorno di vacanza, te ne accorgi. Perché? Perché siamo sempre attenti, almeno io personalmente, poi sicuramente anche voi che siete dei motociclisti, non per niente fate dei tour eccezionali, vi invidio molto. Scegliete i posti e gli itinerari per carpirne le peculiarità il più possibile.
Sì, ma che non significa andare ai 200 all'ora.
Assolutamente, godersi il panorama. Io sono sempre abituato, per mia cultura, per curiosità mia personale, di andare a vedere e capire i posti dove vado a stare, e devo dire quest'anno è andata veramente molto molto bene. Io sono molto contento di aver avuto la possibilità di visitarli, di poterne parlare.
Perfetto, allora approfittatene fra settembre, ottobre e novembre, che la natura è ipercolorata. Da un panorama fantastico.
Senza andare troppo distante andiamo nelle Langhe, esatto. Per esempio.
Appunto.
Adesso cambieranno.
Bene.
Gianni, è stato un piacere.
A presto.
Alla prossima.
Grazie.
Spero che questo caffè vi sia piaciuto. Grazie. Sigla.